Pillea Radio, appuntamento settimanale con il mondo delle costruzioni, della sicurezza e della sostenibilità.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Articolo 1. È mercoledì e come di consueto siamo nello spazio di Radio Fillea. Informazione, approfondimento, testimonianze dal mondo delle costruzioni. La parola quindi ai lavoratori e alle lavoratrici.
Oggi, con la terza rivoluzione industriale, dovremo riconfigurare ogni singolo edificio esistente in Italia per trasformarlo in centrale energetica. Ogni singolo fabbricato, dagli uffici agli impianti industriali alle case, dovrà produrre almeno una parte dell'energia che consuma, mentre gli immobili di nuova costruzione dovranno essere a bilancio energetico positivo. Significa creare milioni di posti di lavoro.
Così afferma Jeremy Rifkin, autore di numerosi testi sull'impatto del cambiamento scientifico e tecnologico sull'economia, sul lavoro e la società. In un'intervista rilasciata a Vincenzo Moretti per Quaderni di rassegna sindacale, pubblicato da IDF lo scorso settembre. E prosegue.
Insomma, la sfida della produzione di energia da fonti rinnovabili è una vera opportunità di crescita sostenibile. Lo scontro non può continuare ad avvenire soltanto su quanto ancora toglieranno ai lavoratori e alle lavoratrici. Dobbiamo saperci ingegnare. Il Rinascimento nacque da questo ed è così che daremo corso al Rinascimento del XXI secolo, un Rinascimento energetico. La domanda è: faremo in tempo? Questo non saprei dirlo, perché dobbiamo fare i conti con un'economia al collasso, con un regime energetico che ha fatto la sua stagione e con un cambiamento climatico che minaccia il pianeta. Sì, direi proprio che ci aspetta una corsa contro il tempo.
Corsa contro il tempo che l'Italia sembra voler giocare a rallentatore, o perlomeno rallentando il passo tenuto fin qui. Che altro si può dire, infatti, commentando la decisione del governo Berlusconi di eliminare il bonus fiscale del 55% per le ristrutturazioni degli edifici volte all'efficienza energetica? E già, proprio mentre tutti i dati attestano come quel provvedimento sia stato efficacissimo per ridurre le emissioni, risparmiare energie, creare occupazione, ridurre il lavoro nero e l'evasione fiscale, Tremonti ha presentato in Parlamento la legge di stabilità senza quell'incentivo. Un caso? Una svista? Ad osservare i diversi provvedimenti che da quando Berlusconi è al governo sembrerebbe di no. Green economy, tutela dell'ambiente, salvaguardia del patrimonio artistico proprio non sono le priorità della maggioranza di centrodestra. Ma costruire in maniera ecocompatibile fa bene, e in ogni caso non sarebbe poco, solo all'ambiente? Lo abbiamo chiesto al professor Paolo Berdini, docente di urbanistica all'Università Roma III.
No, fa bene a tante cose, fa bene soprattutto all'avvio di un percorso dell'economia della produzione edilizia, maggiormente attento ai problemi ecologici, quindi va bene alla città ma va bene anche al settore produttivo.
E agli uomini e alle donne che vivono in case ambientalmente compatibili?
Sicuramente la risposta è sì, per carità, non c'è proprio ombra di dubbio. Però credo che dobbiamo essere in grado di aprire l'altro versante, secondo me molto più importante e più interessante, nel senso che io posso vivere benissimo, faccio un esempio così chiariamo meglio, posso vivere benissimo in una casa ecologicamente perfetta e vivere in una città piena di veleni e di fumo, quindi è chiaro che noi dobbiamo pensare alla riconversione ecologica delle nostre città.
E per farlo cosa occorre mettere in campo?
La cosa più importante è che il sistema di trasporti pubblici che le nostre città utilizzano devono essere riconvertiti in tempi veramente rapidi verso forme non inquinanti, insomma con linee tranviarie, filoviarie. Anche qui lo sottolineo ancora, c'è un problema di riconversione di un comparto produttivo che ci vede ancora lontano dai livelli europei.
Quali sono le politiche e le strategie allora che andrebbero messe in campo per riconvertire in maniera ecologica il costruire le nostre case e le nostre città?
C'è un'unica carta, che è la carta storica degli Stati unitari, è quello di intervenire in maniera sistematica con politiche di sostegno. Insomma, un po' è la politica che è stata fatta quando si è trattato di rottamare le nostre automobili. Lì c'è stata una politica banalissima e, per carità, molto semplice, no, rottamo e ricompro. Qui si tratta invece di uno sforzo maggiore, perché si tratta pensato davvero di rimettere in piedi un'industria dandogli finanziamenti, dandogli incentivi fiscali o incentivi d'altro tipo. Ecco, si tratta di fare quello che purtroppo per noi hanno fatto già gli altri paesi dell'Europa avanzata.
E l'Italia a che punto è a suo giudizio?
Beh, dunque io faccio due esempi a questo punto. Quando Roma deve fare una linea di filobus che sta a Roma Nord sulla Via Nomentana, che è una linea ibrida, quindi sofisticata dal punto tecnologico perché deve avere insieme il motore a scoppio e la filovia, e la gara internazionale viene vinta da una società che è ungherese. Dunque è chiaro che le nostre imprese non erano in grado di competere con questo livello tecnologico. Il secondo esempio è quello che mi fanno tutti i giorni i costruttori che io conosco. Quando devono montare dei pannelli solari di alto livello tecnologico, prendono tecnologie della Germania. Quindi anche qua noi scontiamo un ritardo, cioè un'assenza completa di politiche nel campo ambientale. Questo ci porta a essere il fanalino di coda, come sappiamo purtroppo, dell'Europa.
Il coro che si è levato contro il taglio del bonus del 55% è stato ampio e unanime. Dal sindacato alle associazioni di categoria, dall'ordine degli architetti alle organizzazioni ambientaliste. In questa scheda di Giorgio Sbordoni i numeri che attestano il valore di quell'incentivo.
Dal 2007, anno di entrata in vigore del bonus fiscale del 55% per l'efficienza energetica degli edifici, al 2009, secondo l'Enea, sono stati realizzati ben 587.100 interventi per oltre 11 miliardi di investimenti. Quanti di questi interventi si sarebbero realizzati senza gli incentivi? Ed allora è bene ricordare che quegli 11 miliardi hanno dato vita a 3 miliardi e 100 milioni di risparmio energetico, nonché a 3 miliardi e 250 milioni di gettito fiscale aggiuntivo, derivante dai maggiori investimenti dall'emersione del sommerso. E non è tutto. A detta dell'Unione Nazionale Costruttori di Serramenta, infatti, dall'inizio dello sconto fiscale ad oggi sono stati creati 53.000 posti di lavoro e con la soppressione o la rimodulazione del bonus circa 8.000 addetti si troverebbero senza occupazione. Infine, nel fare il conto economico dei costi-benefici del provvedimento, andrebbe anche tenuto presente che qualora la ristrutturazione degli edifici per l'efficienza energetica rallentasse, difficilmente l'Italia riuscirà a raggiungere gli obiettivi europei della riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, dell'aumento del 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili e di ottenere il 20% di risparmio energetico, andando così incontro ad elevate sanzioni economiche.
Alessandra Graziani si occupa di bioedilizia e energie alternative per la filea nazionale. Jeremy Rifkin afferma che la terza rivoluzione industriale, quella che deve vedere la sostituzione delle fonti fossili per la produzione di energia con il sole, il vento, il mare e le biomasse, è una sfida anche per il sindacato. Si potranno creare centinaia di posti di lavoro. Sei d'accordo?
Sì, senz'altro sì. È un settore ancora molto indietro dal punto di vista dell'applicazione dei principi della sostenibilità, anche perché è un settore dove è più complesso applicarli, proprio perché c'è anche una diffusione sul territorio dell'edilizia, e però sicuramente anche l'esito occupazionale è molto importante, perché se si crea un'industria finalizzata di qualità anche nelle costruzioni e una filiera, diciamo, sostenibile, chiaramente l'indotto occupazionale c'è, e già, diciamo, per esempio in Francia sono fatte stime anche recentemente su un certo indotto occupazionale che effettivamente già esiste. In Germania ormai è noto che la filiera ha una sua composizione, occupazione stabile. Chiaramente in Italia questo è ancora in una fase abbastanza iniziale, però se il processo va avanti, senz'altro questo porterà un indotto occupazionale.
Ma l'Italia, il governo italiano, in che direzione sta andando?
Chiaramente in questo momento, diciamo, l'incertezza è su questi temi degli ecoincentivi e di tutto il tema proprio della riqualificazione sostenibile è molto forte. Purtroppo, diciamo, manca una politica industriale di settore decisamente finalizzata a qualificare il settore in un senso sostenibile. Questo è un elemento molto importante che, per esempio, in altri paesi come la Germania è stato fatto, è stata una scelta vincente che però è stata fatta già da decenni sostanzialmente e che sta portando i suoi frutti ora. Chiaramente, ecco, in Italia questo non c'è e quindi vediamo tutti adesso con gli ultimi recenti sviluppi del 55%, manca non soltanto, cosa che sarebbe diciamo, fondamentale, proprio un indirizzo certo, sicuro di politica industriale che tende a, come dire, privilegiare il settore qualificato delle costruzioni che opera nella sostenibilità, ma manca anche proprio quella base minima che è la sicurezza, per esempio, della reiterazione di un incentivo come quello del 55%, che sicuramente aveva già portato benefici effetti sulla filiera e sul settore, sperimentati, documentati dai maggiori istituti di ricerca del settore. Insomma.
Che cosa rischia il nostro paese e cosa rischia il settore delle costruzioni, viste le politiche del governo Berlusconi?
Rischia di tornare indietro rispetto a un momento in cui in questi ultimi anni si è già avviata una qualificazione delle imprese su questo settore e si è anche avviato un inizio di filiera nei vari comparti e rischia di tornare indietro.
E l'Italia cosa rischia?
L'Italia rischia di rimanere indietro rispetto alle politiche europee e prima fra tutti il raggiungimento della 20-20-20, famoso obiettivo europeo, e quindi poi rischia anche sanzioni diciamo economiche da questo punto di vista, cosa che in questo momento sembra che appunto le scelte del governo non tengano in considerazione.
Insomma, con il disegno di legge di stabilità che proprio in queste ore l'aula di Montecitorio sta esaminando, non solo il governo non ha previsto nulla per lo sviluppo del paese, ma è stato inferto un colpo grave ad un comparto, quello delle costruzioni, che da anni ha subito e subisce pesantemente gli effetti della crisi, per non parlare dei danni ambientali che l'Italia pagherà negli anni a venire. Abbiamo chiesto a Walter Schiavella, segretario generale della Fillea, di commentare le decisioni di Berlusconi e Tremonti.
È l'ennesima dimostrazione di quanto il governo sia poco attento alle ragioni di un settore come quello dell'edilizia che ha subito e subisce più di altri una crisi che è così grave anche a causa delle mancate risposte del governo e che proprio attraverso questa assenza di risposte ha fatto sì che la crisi abbia prodotto gli effetti devastanti che ha prodotto. Gli ecoincentivi sono stati in questi due anni uno dei pochi strumenti attraverso il quale il settore, soprattutto in alcuni suoi comparti, ha trovato un minimo di respiro non soltanto in termini di occupazione, ma anche di qualificazione del patrimonio abitativo e di attenzione a quella che dovrebbe essere la via maestra non solo per affrontare la crisi, ma anche per tracciare un'ipotesi di sviluppo sostenibile, quella cioè l'attenzione ai temi del risparmio energetico, della bioedilizia e della edilizia di qualità. È quindi una ulteriore conferma di una incapacità ormai oggettiva e conclamata del governo di affrontare la crisi di questo settore. Incapacità obiettiva e conclamata al punto che le promesse, gli impegni assunti formalmente dal governo in sede di stati generali e di costituzione del tavolo interministeriale presso la Presidenza del Consiglio che ne scaturì sono evidentemente risultate promesse vuote e al punto che gli stessi soggetti promotori di quegli stati generali hanno indetto una manifestazione di protesta contro il governo insieme imprese, sindacati e associazioni che terremo il 1° dicembre in piazza Montecitorio a Roma.
Qualche notizia prima di concludere. Anche questa settimana dobbiamo purtroppo aggiornare la contabilità dei caduti sul lavoro in edilizia. In 3 hanno perso la vita dallo scorso mercoledì. Marino Matulli aveva 50 anni ed era capocantiere a Forlì. È precipitato da un lucernario di una casa in costruzione. Sempre in Emilia-Romagna, a Cervia, in provincia di Ravenna, un operaio albanese è stato colpito alla testa da una benna sganciatasi da una macchina operatrice. E infine ad Ancona, un lavoratore di Benevento, Antonio Emanuele, di 45 anni, è morto precipitando per una cinquantina di metri lungo la falesia dove stava effettuando, insieme ad altri operai, alcune opere di messa in sicurezza della parete. E una buona notizia, invece, Antonio Di Franco è il nuovo segretario comprensoriale della Fillea Pollino Sibaritide Stirreno. È stato eletto all'unanimità nel corso della riunione del comitato direttivo della categoria. Ad Antonio Di Franco gli auguri di buon lavoro dalla redazione di Radio Articolo 1. Infine, l'agenda della settimana. Il 19 novembre a Napoli, a partire dalle 9, si terrà un presidio di fronte alla sede della Regione Campania al centro direzionale per costringere la Regione ad aprire un tavolo di confronto e definire i necessari adempimenti per garantire il prosieguo dei lavori per la rete metropolitana. Il sit-in sarà anche l'occasione per sensibilizzare la pubblica opinione e informarla dei rischi che corre la città, la sua mobilità, la sua convivenza civile, sociale e produttiva. E il 23 novembre a Roma alle ore 10 al via la sessione decisiva per il rinnovo del contratto collettivo Area Legno e Lapidei. E per oggi è tutto, grazie a Davide Colella e Giorgio Sbordoni in redazione e a Mauro De Santis in regia. Chi volesse ulteriori informazioni può collegarsi a www.filleacgl.it, mentre chi volesse riascoltarci ci trova su www.radioarticolo1.it. Alla prossima settimana da Roberta Lisi.